Radio Veronica One.
Dunque abbiamo praticamente questa sera con noi, avremo tra un pochissimo, anzi hanno suonato alla porta adesso molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, Gigi e Clara Padovani che ci parleranno del loro nuovo libro. Ecco,
abbiamo strappato la bottiglia
e sono, li potete vedere, non si può vedere in radio, però
non
diciamo
non
si
abbiamo ancora la webcam.
Esattamente, dovremmo proprio curarcela.
Intanto si stanno preparando, si stanno ambientando alla radio.
Io ho un trittico io qui su questo libro che il cui titolo dice Italia buon paese.
Oh.
Cioè se ti guardo e dico Marco è italiano, dico Italia buon paese, potrebbe essere quasi una nobile menzogna, ma invece in realtà l'Italia è un paese vastissimo e per fortuna Marco tu sei un...
Io sono italiano.
Sei...
A non sapere ancora.
Dunque allora parleremo appunto con i nostri ospiti, infatti io direi di lasciare il posto proprio a Clara.
Intanto
di
mandare
per, giusto
un
per
po' di buona musica. E... Magari vado io? Ok, scusami, ma ero distratto un attimo con un assaggio, intanto stavamo appunto prendendo un attimo con Fidenza, con... Clara e Gigi Padovani che così ritroviamo i nostri microfoni molto volentieri.
Ho
già fatto qualche disagio. No, è solo caduta la penna, ma stai tranquillo. La penna, come facciamo questa penna al suco?
Facciamo la tricolore?
E allora Clara, cara Clara. Intanto c'è anche ciao Gigi, vieni poi avvicinati pure.
Vieni,
saluti a tutti.
Ah, eccoli qua. Ospiti appunto a Cucina Clandestina per parlare di questo nuovo lavoro, di questa fatica, no? Che arriva in questo momento giusto, perché appunto
certo,
parlando dei 150 anni dell'Unità d'Italia,
certo,
arriva questa Italia buon paese, quindi una strada diversa un po' dal cioccolato, giusto?
Sì, per assolutamente, anche un po'. Se l'abbiamo sfiorato, ovviamente era doveroso,
era doveroso.
Comunque il cioccolato fa parte del buon paese.
Del buon paese, quindi siamo arrivati appunto a questo libro e raccontaci un po' allora Clara.
Allora questo libro ha uno scopo, quello di essere destinato non solo ai gourmet o gli appassionati di cucina o di storia materiale, ma invece a, soprattutto io penso ai giovani, perché è la storia d'Italia attraverso il cibo e la cucina, o se volete viceversa il cibo e la cucina che accompagna i 150 anni di storia italiana. Perché in realtà la cucina e il cibo sono parte integrante della cultura di un paese.
Certo.
La fanno, la costituiscono, in certi momenti storici l'accompagnano a tal punto di assecondarla, come può essere nel periodo autarchico, che la cucina era autarchica per le direttive che venivano appunto dai gerarchi fascisti, però in altri momenti ha subito anche i fatti, per esempio nel periodo della guerra.
Certo, e quindi poi questo viaggio diciamo all'interno dell'Italia per appunto parlare appunto del buon cibo, delle buone bevande. Vedo in copertina un bel tricolore, quindi
sono tre maccheroni che dipinti. Uno ovviamente rosso, l'altro bianco e l'altro verde. La copertina è di Bob Noto, un famoso fotografo, ma soprattutto un gourmet straordinario che Ferran Adrià ha definito tra le migliori gole, diciamo, palati al mondo.
Certo.
E che ha voluto realizzare questa copertina su ispirazione di mia figlia Alice, che vive a Parigi e quindi ha nostalgia del cibo italiano.
perché fa
la pasta in casa.
Quello che non ha detto Clara è che sono stati dipinti con lo smalto delle unghie.
Ah, ecco.
Fornito direttamente da Clara.
Sì, è stata una cosa un po' in famiglia, insomma.
Ah, okay.
Anche perché Clara, devi sapere che a Parigi, anzi lo saprai sicuramente, perché voi siete frequentatori della città da ben almeno da un po' di anni, ma fino a metà degli anni 90 l'unica pasta era la panzanì che si trovava, che era una pasta che scuoceva diciamo in 30 secondi circa, bisognava essere veramente allenatissimi. Poi per fortuna diciamo sì, è sbarcata la buona pasta, la buona gastronomia italiana, che era poi una gioielleria di intanto appunto i prodotti italiani erano una cosa molto molto costosa, però
infatti
almeno
gli italiani all'estero preferiscono cucinarsela a casa la pasta.
Sì, però bisognava portarsela proprio da Napoli, mi ricordo, sì, che portavamo,
sì, sì,
proprio.
Sì, sì, ma noi anche quando andiamo a trovarla o quando lei viene giù, noi forniamo ampiamente spaghetti, maccheroni, eccetera.
Anche se è vero che in alcuni bistrò ormai, come Darino, per esempio, i Passerini, eccetera, ormai ci sono degli chef italiani che stanno conquistando Parigi.
Assolutamente, no, no, infatti no, addirittura c'è anche il Ferrari, quel buon Ferrari dell'Enoteca, no? Quella, sì, infatti, appunto frequentata da grandi attori, no? Che è al Villaggio San Paul, no? E no, poi ci sono appunto dei posti veramente fantastici legati a quella. Dunque, dicevamo, io avevo una domanda, ma diciamo, quale musica avete ascoltato per la compilazione di questo libro? Cioè, siete andati sull'Inno di Mameli oppure avete, diciamo sì, optato per altre, diciamo, musiche? Qual era? Classica, jazz, blues, rock and roll?
Classica.
Rossini, Verdi, i più golosi dei nostri musicisti.
Sì, assolutamente sì. Sì, 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 sì.
Quindi classe operaia, diciamo, gente dell'opera, voglio dire.
Sì, 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 sì. Perché comunque anche la storia della cucina italiana è fatta di piatti dedicati ai grandi protagonisti del melodramma, e quindi Turnedo alla Rossini, la torta Donizetti, gli spaghetti alla Norma, la spallacotta alla Verdi, insomma, di tutti il più goloso e anche il più intenditore comunque è Gioachino Rossini.
Perfetto, hai capito.
Beh, qua, però, Francesco De Gregori, Viva l'Italia, lo vogliamo dimenticare.
E quindi poi dopo ce l'abbiamo poi De Gregori, Viva l'Italia, così magari così abbiniamo anche la musica appunto a queste, infatti, a queste letture, a questo viaggio all'interno di questo libro.
Scusate, prima François, Italia buon paese è un titolo ottimistico, siamo in un momento che non è proprio fra i più, diciamo, migliori per l'Italia, no?
È migliore, okay. Certo.
A prescindere dalle questioni politiche.
Però è un buon paese, siamo buoni,
siamo
dai, alla fine.
Un buon paese perché dobbiamo avere bene l'orgoglio dei nostri prodotti, certo. Questo è il messaggio.
Esattamente, come il bel paese, ti ricordi,
esatto,
il tuo collega, esatto. Dunque, allora, no, avevo un'altra domanda, Clara. Veramente, vi siete divisi il lavoro? Avete proprio divisi il lavoro, chiaramente secondo le vostre inclinazioni, le vostre, diciamo sì, non solo competenze, ma anche proprio passioni. E però vi siete anche incontrati, immagino, no? In alcuni capitoli proprio scritti a quattro mani, come nella migliore tradizione torinese, no? Penso appunto a Fruttero Lucentini, per esempio.
Io non so come trascorressero le giornate Fruttero e Lucentini, però noi si litigavano alquanto. Noi abbiamo litigato da divorzio. I vicini, chiedo scusa ai vicini anche, però di tanto in tanto sicuramente ci avranno sentito. I motivi dei litigi erano che sostanzialmente Gigi, che è veramente lo storico di famiglia, ha letto molti libri, ha iniziato a scrivere. Ad un certo punto, quando è arrivato al terzo capitolo, e io faticavo a leggerlo e lui mi diceva come va, cosa ne pensi, e io terrorizzata dovevo riuscire a trovare le parole per dirgli che era troppo lungo. Non riuscendo ho detto prova a fare una proiezione di quanto, se vai avanti così, verrà spesso il libro. E allora lui ha iniziato a farlo ed erano 600-650 pagine. Gli ho detto Padovani, qua non se lo compra nessuno sto libro.
Certo, certo.
E allora ho iniziato purtroppo a tagliare e poi soprattutto a scrivere in modo più agile, meno da storico, meno saggio, ma renderlo un libro anche accattivante, di piacevole lettura e curioso.
Che state presentando in tantissimi tantissimi posti, no?
Sì, quindi domani sera, che mercoledì, siamo a Givoletto.
A Givoletto?
Però no, è una cosa molto interessante perché c'è questo Dewey, che è il bibliotecario che fece la classificazione. Hanno fatto tutte le biblioteche del Nord Ovest una serie di incontri con vari autori e domani sera siamo lì nella sala del Consiglio Comunale in via Pertini.
A Givoletto.
E c'è anche delle degustazioni di Pausa Caffè.
Hai capito, quindi dei nostri amici di Pausa Caffè. Bene, allora Clara, cosa vogliamo magari così, qualche spunto per dire, che ne so, perché devo comprare questo questo libro? Perché devo leggerlo? Adesso c'è un mare di libri dedicati alla cucina, al cibo. Qualsiasi persona sta facendo trasmissioni dedicate,
certo,
al cibo,
allora,
in televisione. Vedo delle cose che voi umani non poteste mai immaginare. Cioè,
due terribili.
Qualsiasi subretta adesso fa una trasmissione dedicata alla cucina. C'è una roba veramente...
Intanto per un motivo fondamentale, non ci sono ricette.
Ok, oh,
va. Le solite ricette.
Sono 15.
Sono 15 ricette.
Ecco, pensavo nei 650 pagine.
Una per decennio, che ha segnato, diciamo, il decennio, e che quindi vanno dagli agnolotti alla borghese del nostro Vialardi, che è stato aiutante cuoco di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, fino ai
giorni
nostri.
Dov'è che lavora adesso questo chef?
da anni riposa.
Pensavo che magari potesse andare a trovare in qualche ristorante stellato.
A noi piemontesi dispiace che è caduto un po' nell'oblio, ma adesso stiamo cercando di rivalutarlo, anche perché dobbiamo dire che sicuramente Pellegrino Artusi, che è il gourmet che ha avuto più fortuna col suo manuale di ricette, ha ampiamente conosciuto il manuale di Vialardi e secondo me ha ampiamente preso da lui, sicuramente, soprattutto per quanto riguarda i piatti della cucina borghese. Ritornando alle nostre ricette, abbiamo fatto per esempio le ricette, non so, degli anni 40 e quindi quelle del periodo autarchico, e abbiamo scoperto in certi libri che si esaltava il potere nutritivo dei legumi invece della carne, si diceva di recuperare e gli avanzi, ma non come si trova adesso in questi ricettari, gli avanzi che sono avanzi di carne, per carità, che fai le solite polpette dette anche, certo, misteri, ma invece il recupero era delle croste di formaggio, del pane secco, della crosta di pane, con cui ho trovato addirittura che si potevano fare una trentina di dolci. Poi ovviamente anche da libri e manuali storici come il cucchiaio d'argento, questo ricettario che veniva regalato negli anni 50 a tutte le spose,
certo.
Poi negli anni 60 il tiramisù, perché forse non tutti sanno che il tiramisù non è un dolce ottocentesco, ma è del 1967 e poi è stato codificato, diciamo così, brevettato nel 1970. È nato alle beccherie di Treviso e l'autore è un chef ancora vivente, Linguanotto. E poi è fino al cyber egg del nostro Scabin, del Combal.0 di Rivoli, e alle 5 con il parmigiano in 5 consistenze di Massimo Bottura.
E io direi in questo caso viva l'Italia, perché ce lo meritiamo. E quindi riprendiamo l'onda, come diceva, siamo in onda e quindi riprendiamo l'onda della cucina clandestina, ma riprendiamo anche subito in onda Gigi Padovani, subito dopo Clara, che appunto che ha quattro mani, hanno ovviamente fatto questo, diciamo, questo un lavoro che nessuno ha fatto, no? È brutto dire un lavoraccio, ma un lavorone.
Beh,
no?
Sì, ci sono voluti, diciamo, un annetto di ricerche e 6 mesi per scriverlo. Difatti, insomma, devo dire che ero fuori dalla stampa proprio perché mi sono riuscito a stare a casa per lavorare e finire questo libro. Voglio dirvi che c'è una frase che mi è piaciuta, che ci è piaciuta, che abbiamo messo come epigrafe al libro. L'ha scritta Piero Camporesi, che è un grande critico letterario, che è mancato molti anni fa, ma che è quello che ha fatto grandi libri, Il Brodo Indiano, si è dedicato alla storia materiale in senso un po' di Brodel, no? Cioè, quindi è andato a vedere come sono nati tanti piatti italiani. E lui ha scritto che la scienza in cucina, parliamo di Artusi, qui sì, siamo nell'anno del centenario della morte, che è morta nel 1911, e dicevo, la scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i Promessi Sposi. Allora, ci hanno fatto due maroni così, scusate,
sì,
proprio per il morire.
Le castagne,
ecco, appunto quello. Su sti Promessi Sposi, è vero, l'abbiamo letti, è giusto, un grande romanzo. Però lui dice, perché questo? Perché non tutti leggono, purtroppo, certo, lo dico io da autore di libri, mentre tutti al contrario
mangiano.
Marco, ecco, vedi che ci è arrivato.
No, mangiano.
Voglio dire, l'identità italiana e in questo 17 marzo l'abbiamo festeggiata. Noi siamo usciti un mese dopo al festeggiamento e siamo riusciti a mettere anche un'indagine che è stata fatta da Coldiretti. Allora dice, secondo un sondaggio, la cucina e i piatti della tradizione italiana sono l'aspetto più rappresentativo della identità nazionale per quasi la metà degli italiani, il 46%, che lo ritengono più significativo della cultura, 37%, della moda, 9%, del calcio, 5%, e della scienza, 3%. Ora, tutto questo forse è un po' eccessivo, diciamo, perché per dire l'Italia senza Michelangelo o, che ne so, senza Dante non sarebbe nulla. Certo. Però nello stesso tempo l'Italia...
La famosa pasta al dante, no?
Esatto, ma, attenti, la pasta, l'Italia senza gli spaghetti?
No, è vero.
È questo il punto.
Adesso ho capito, sai Gigi, ancora una volta, grazie a te, ho capito questo ditton, diciamo, politico italiano, cioè... Perché non si riesce, diciamo, in Italia a fare una vera rivoluzione e si dice appunto Francia o Spagna, basta che se mangia.
Questa è forse il però è stato fatto limite, anche un grande lavoro in questo libro, diciamo, ripercorrendo tutti gli anni.
C'è una cronologia finale.
Che quindi è un gran lavoro di ricerca per capire anno per anno che cosa è successo, no?
Io accetto una sfida, se vuoi dimmi un anno ti
io ne prendo uno a caso c'è. Perché festeggio come 150 anni, io quest'anno festeggio i miei 50.
Lo so, sentito quindi, l'altro quindi, giorno l'avete festeggiato io in trasmissione.
E quindi prenderei il 1961.
Ah, il 61, io però non me ne ricordo a memoria ancora, però devo andare a leggere. È nato, è un bell'anno, Allora, il prosciutto San Daniele è nato il consorzio e non dispiace. Il Carnacina, che è un grande chef romano con amico di Gigino Veronelli, che pubblica il suo libro. Poi c'è il mitico Giovanni Rana, quello che fa le sue prime la sua prima pasta, le sottilette, ahimè, le sottilette
arrivano le sottilette che hanno salvato tanti pranzi, no?
esatto insomma,
dice che ci fico una sottilette.
Se avessimo avuto i Kraftwerk avremmo potuto mettere, no, come gruppo, diciamo,
no, questo per dirvi che noi non abbiamo avuto paura di mettere anche i prodotti industriali, perché in fondo fanno parte, diciamo, del nostro immaginario, del nostro ricordo. 64, che cosa c'è?
Non sei cintura nera, ma di più, ottavo danno.
Siamo alla Nutella. Alla Nutella. Ma io non voglio fare pubblicità a niente.
Gigi, una leggenda metropolitana pure che praticamente a te pare vendato, ti fanno assaggiare un baratto di Nutella. Tu puoi dire proprio l'anno, il giorno, il mese in cui è stato confezionato.
Non c'è il vintage, però abbiamo fatto, per esempio, per un anno a cioccolato degli assaggi al buio, proprio con Guido Bobino.
Mi ricordo, c'eravamo.
C'era la crema da una parte di Guido Gobino e dall'altra la Nutella. Devo dire che ci hanno azzeccato tutti. Hanno capito qual era la Nutella e qual era la Gobino. Io non dico qual è la migliore, perché sennò poi se qualcuno della Ferrero mi ascolta, nel senso è ovvio, cioè quella è una crema industriale, però è un grande fenomeno nato a Torino, in Italia, in Piemonte, e questo va ricordato. Me lo dicevano dei grandi gourmet spagnoli a lo mejor della gastronomia a San Sebastian e poi ad Alicante, eccetera. Qual è il vero gusto italiano? Il Janduja.
Janduja.
Cioè Jean Duja, come dicono i francesi, Gianduja. Perché? Perché nel 1865 si sposano in un matrimonio veramente eccezionale cacao e nocciola.
Io leggo anche qua percorrendo, appunto, visto che eravamo nel 64, questa cosa carina che mi ha sempre incuriosito, perché i piatti del buon ricordo, perché è una cosa che si è persa un po', credo, come...
No, c'è ancora questa associazione, però nei tinelli marron delle case di campagna e di
qualcosa
montagna
si trova,
è rimasto
ancora
di
è rimasto
questi
qualche
piatti del buon
ancora.
Ricordo quell'associazione comunque era importante, e ci sono ancora due, ecco, io ho trovato due ristoranti, sono il Laurin Hotel di Salò e i 12 Apostoli di Verona, che sono gli unici due ristoranti che sono ancora, diciamo, fanno parte dei fondatori.
C'è gente che collezionava questi piatti,
ma li continuano a fare.
C'è gente che pagava, gente dice vai a mangiare là perché voglio quel piatto, vero?
Sì, quello che c'era dentro il piatto non mi importa
nulla. Voleva il piatto, io essendo pugliese c'era un signore di Torino che faceva la raccolta, disse andate, vi pago la cena
però voglio che mi portiate il piatto di quel ristorante.
Come gli indossatori di scarpe a Napoli, sai, quella che appunto devono indossare le scarpe nuove per poterle poi alleggerire, diciamo, e no, renderle più, come dire, più praticabile e morbide. Per,
sì, ma anche i lord inglesi lo facevano.
Esattamente.
E pare che i selvi di, magari di Bacon o di qualcun altro, come si diceva prima, gli facevano mettere queste scarpe di cuoio per poterle, perché fossero belle morbide.
Sì. Senti, un po' in questo sì. viaggio, no? Sì. Attraverso gli anni sì. è cambiato molto il modo della cucina, l'approccio.
Ecco, allora qui parliamo di cose pubblico. Serie, come dice Clara, ecco. Lo storico, no? Entra, ma faccio una cosa molto semplice. Voglio dire, 1861, immaginatevi questo: c'era la linea gotica al nord, si mangiava condito con lo strutto, il burro, ok? A sud si mangiava con l'olio.
Certo.
Prima cosa, i poveri facevano la fame dovunque, a nord e a sud.
Assurdo,
i ricchi
mangiavano
ovunque, però a nord mangiavano in francese, cioè i Savoia avevano i menù in francese fino al 1908. In casa Savoia si mangia rigorosamente con i menù francesi e chef francesi. A sud c'erano i Monzu dei Borboni, ma che comunque facevano anche una cucina un po' più ricca, tipo quella del famoso pasticcio di pasta del gatto pardo del principe di Salina. E poi man mano i gusti si unificano un pochettino di più. Il primo che parla di pasta al pomodoro, per esempio, invece si condiva con il burro e il formaggio, il butirro e il formaggio, è proprio Pellegrino Artusi, grande merito, 1891, con il suo testo. E man mano diventa, con gli anni 30 del Novecento, importantissima la finalmente il pasto all'italiana, cioè le quattro portate. Noi abbiamo antipasto, primo, secondo e dessert, per chi se lo può permettere questo pasto, sia dal punto di vista dietetico che dal punto di vista economico. Però questo modo di mangiare l'italiana arriva nel 1930 con appunto la pasta in tutta Italia. Pensate che le prime pizzerie a nord sono del 1930 a Milano. Prima la pizza faceva schifo, tra virgolette, non la mangiava a nord, non la mangiava. Collodi, che è figlio di cuoco, e cioè Carlo Lorenzini e Matilde Serao, scrivono che la pizza è una roba da povera gente, che non è buona in sostanza. Quindi diciamo che questa unificazione dei gusti è lenta, ma poi alla fine arriva. Ci sono delle chicche nel libro, scusate, ma ve lo dico, siamo
dovete
a Torino. Dovete comprarlo per leggerlo. Però una cosa, l'8 marzo del 1931, quindi 70 anni fa, che cosa è nato? 80, aiuto, il vino il Barbera 14.
Della nostra amica Rossana, esatto. Di Rosso Vino, che ci ha veramente ubriacati. Ci hai ubriacato.
Però sera è un buon vino, assolutamente.
No, assolutamente.
No, volevo dire, 80 anni fa, andateci i torinesi, vicino a Piazza Vittorio Veneto c'è una trattoria toscana che è quella,
siamo cintura nera noi,
sì, esatto, sì, 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 dove ha incominciato è nata la taverna del Santo Palato, cioè l'unico ristorante futurista, no? Con una cena che è rimasta agli annali e che ebbe diciamo dei piatti incredibili, perché noi abbiamo pubblicato il menù, è stato pubblicato sulla stampa, ok, e c'erano antipasto intuitivo, aerovivanda, brodo solare, tutto riso, carne plastico, ultra virile. E la ricetta dell'ultravirile c'è sul nostro libro. Perché questo l'ho fatta mettere.
E anche il manifesto di Marinetti, quello
come
contro
no?
La pasta.
Certo,
quello che
c'è.
Io e Marco abbiamo letto.
Esatto, lo so.
All'amor.
L'ho sentito.
Facendoci cacciare, diciamo.
Lo so.
Bar.
Ma è pubblicato nel 1930 sulla Gazzetta del Popolo. Però voi non so se sapete come gli successe a Marinetti, perché lui scrisse appunto: crediamo necessaria l'abolizione della pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Gli andò male, perché nessuno se lo filò questa cucina futurista, mentre diciamo i quadri e anche la poesia in fondo non erano male. Ma nel 1936 a Polignano a Mare, fu beccato mentre si inforcava un piatto di spaghetti. E da quel momento disse: vano tentare di sfottermi, è liquidata la pasta dei cospiratori baresi.
Maestro ricettatore, noi vorremmo approfittare perché in studio.
E poi viene il maestro. Viene padre maestro. Di... Chi è? Pronto?
Vorremmo approfittare perché abbiamo con noi in studio, devi sapere, Gigi e Clara Padovani. Clara e Gigi Padovani che hanno fatto un libro veramente interessantissimo, appunto sulla cultura, sull'unità d'Italia attraverso appunto profumi, tradizioni, colori, veramente una cosa. Bravo. E devo dire che Clara Padovani ha affrontato anche il tema dell'opera. E quindi. Mi sarebbe piaciuto avere una sorta di scambio tra voi due, diciamo tu che sei il nostro ricettatore, il nostro operaio, no? Adesso sei in pausa appunto tra un atto e l'altro del Vespri e Clara che è una storica ed ha appunto affrontato l'argomento. Non so, tipo c'è una domanda da fare al nostro cantante rispetto alle sue virtù canore.
Canine, no?
No, ma io le... soprattutto culinarie, qual è il piatto che preferisci?
No, in questo momento sto seduto veramente, non è che voglio dire il piatto che è, quale piatto? È praticamente ma perché quello la traviata è un'opera particolare, molti dicono che questa Violetta praticamente muore per la tubercolosi, sbagliato, perché quando poi litigano a casa di Flora mentre stanno giocando a carte le cose, cioè perché è venuto il padre di Alfredo a dire ma come Alfredo tu sei un ragazzo di campagna, io mo ti trovo diciamo in questa situazione in mezzo a tutti questi nobili, queste cose, tu sei venuto col pecorino, le fave e il fiasco di vino, questi mangiano in un altro modo. E tu, non è roba per te, insomma, ecco, tu ti devi ritirare a casa, tua sorella ti deve sposare, ma che figura facciamo, ti porti appresso sta Violetta, ma chi è sta Violetta, insomma, no. E quindi lei allora per diciamo non far perdere l'onore al padre del suo amante decide di suicidarsi, anche se non è scritto nel copione perché questo poi la stampa ci ha ricamato. Allora quando stanno per andare a tavola, che ecco la frase diciamo centrale dell'opera, quando entra il maggiordomo e dice la cena è pronta, lei si fionda praticamente in cucina e si fa 14 kg di tiramisù uno appresso all'altro in maniera da provocarsi questa eroica, come dire, occlusione intestinale e poi chiaramente nell'ultimo atto quando
maestro, guarda che qui abbiamo appena i nostri amici ci hanno appena dato proprio la data di battesimo del tiramisù, non c'era all'epoca.
Non c'era,
maestro. Come non c'è? In Italia non c'è, l'opera è ambientata a Parigi, attenzione.
Ma nemmeno Parigi, mi spiace.
No, è no,
una
perché...
notizia, una feral notizia, ma il tiramisù è stato preparato per la prima volta nel 1967.
No, non è possibile. Guardi, lei è arrivata con 100 anni di ritardo, perché non si chiamava tiramisù, si chiamava tiramisù. Era una, come si dice in francese?
Tiramisù.
Questo è un errore che si fa confondendo la zuppa inglese col tiramisù. A quei tempi c'era la zuppa inglese, come? Anzi,
certo,
abbiamo notizie della zuppa inglese
infatti,
di un manuale di cucina del 1834 di Agnoletti, il quale
ma io le posso
parla...
dire, le posso dire un'altra cosa. Dica. Nel Macbeth di Giuseppe Verdi, Lady Macbeth avvelena il marito, indovini con che cosa? Con la zuppa inglese. È chiaro. E poi questo fantasma che aleggia per tutto il castello.
Ma com'è l'aria? L'aria come fa? Come fa?
Quale?
L'aria del Macbeth in cui.
No, ma. Pietà, rispetto, amore. Perché lui dice pietà, rispetto, amore. Perché dice come fai pietà tu proprio, fai proprio pietà.
Ma è terribile, guarda, questa storia,
perché
clara.
Lui in preda agli spasimi di questa zuppa inglese all'arsenico proprio. Perché poi ai tempi di Shakespeare si utilizzava moltissimo. È chiaro, no?
Più che arsenico era l'alchermes che preparavano in una farmacia, il vero originale. C'è ancora adesso e una farmacia vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Firenze.
Ah, esatto, io ci sono stato, quella è mia sorella che è ancora che ha ereditato.
Maestro, va bene, grazie.
Tutti i
maestro, adesso per salutarci, maestro, perché abbiamo appunto adesso anche i nostri microfoni tra un po' il nostro romanziere Enrico Pandiani. Allora volevo dare un attimo una parola a Chiara che Clara che ci voleva dire una cosa sull'opera, no? Voi avete affrontato, Clara, la questione del appunto
sì,
del...
dei piatti dedicati ai compositori. Come ho detto, il più goloso di tutti è stato Rossini, il quale
dichiarato. Ma l'opera di Rossini è disseminata di piatti, di pietanze,
certamente,
di cose.
Ma lei lo sa che ha dichiarato di Rossini di aver pianto solamente 3 volte nella sua vita. La prima volta quando gli fischiarono la sua prima opera. Seconda volta quando durante una gita in barca gli cadde in acqua un tacchino farcito e tartufi.
La terza volta quando sentì
suonare Paganini. Comunque esatto, era un intenditore perché si faceva mandare dall'Italia, dato che lui, Rossini, l'ultima parte della sua vita la trascorsa nella campagna vicino a Parigi, si faceva
tanto è vero che il vino passito è quello là che lui si portava dall'Italia, nel frattempo diciamo fermentava e diventava passito. Lui viveva a Passì vicino a Parigi,
sì,
è morto nel 1868.
Sì. E faceva...
siamo stati compagni di scuola con Gioacchino.
Capisco. E mangiavate gli stracchini di gorgonzola, le olive, i tartufi, il panettone, zamponi, cotechini. E poi soprattutto.
Però per mantenersi leggero, lui per mantenersi leggero aveva questa zuppa vegetale praticamente, perché a fine pasto, giustamente, diceva: vabbè, insomma, adesso facciamo un po' di lubrificazione, diciamo, delle sopra.
Allora, maestro, in conclusione del suo preziosissimo intervento, ci vuole dedicare un'area italiana
per... Vi prego, ho appena terminato un fiasco di falanghina sulle fave e il pecorino. In questo momento proprio non me la
giusto,
sento.
Giusto, no? un accenno.
Ho bisogno di meglio.
Grazie maestro.
Alla prossima. A proposito di Mario, visto prima, gli ho fatto vedere il nostro sito che è www.italiabuonpaese.it. Quello invece promette quello che dà, nel senso che ci sono tutte le curiosità che avete sentito per radio messe sul sito, cioè cliccate 1866 e c'è
e c'è la foto.
Questo è carino, devo dire. Scusate, è una marchetta finale.
E l'abbiamo infilata lì, perfetto. È mille... cos'era?
E c'entra proprio appunto.
Cucina clandestina!
Il peggior programma ascoltato nei ristoranti di Torino.
L'ora esatta è offerta da
Pasticceria La Baita.
Torte, pasticcini, biscotti e salatini.
Un mondo di dolcezza alla Baita.
Cerimonie, anniversari.